Le parole tra noi. Estratti di grandi interviste con intellettuali italiani e svizzeri.
È il 19 luglio del 1972 e la quarta trasmissione di Finestra Aperta sugli scrittori italiani è dedicata a Lalla Romano. Poetessa, scrittrice, giornalista e critica d'arte, viene definita nell'intervista di Alfredo Barberis una donna schietta e schiva, di poche parole, dalla grazia scontrosa e solida. Personalità dalle molte sfaccettature e interessi, affianca la sua attività letteraria all'insegnamento di storia dell'arte. Allieva di Felice Casorati, ricorda la sua passione per la pittura, che continua a coltivare ma in maniera subordinata rispetto alla letteratura. Lalla Romano, piemontese, vive a Milano, parla volentieri dei suoi viaggi e il viaggio, a volte, le ispira anche dei libri, come Diario di Grecia. Nell'intervista sono citati quelli che sono considerati i suoi capolavori letterari, come Le Metamorfosi, una raccolta di prose oniriche pubblicate per la collana I Gettoni di Vittorini su incoraggiamento di Pavese. Parla di Maria, il suo primo romanzo che ottenne un grande successo di critica, e di quello successivo, Tetto murato, vincitore del premio Cesare Pavese e che Eugenio Montale recensì con un pezzo memorabile sul Corriere della Sera e di cui lei stessa, tra l'altro, non esclude una trascrizione cinematografica. La sua narrativa è quasi sempre autobiografica, come quando descrive il suo difficile rapporto con il figlio Piero nel romanzo Le parole tra noi leggere, vincitore 3 anni prima del premio Strega. Il titolo del romanzo è tratto da un verso di Eugenio Montale che la incoraggiò a pubblicare la sua prima raccolta di poesie, Fiore, un verso tra l'altro al quale ci siamo ispirati anche per il titolo di questa trasmissione. Lalla Romano si definisce non incline alla politica, ma il suo impegno civile la vide attiva durante la Resistenza nel Partito d'Azione e nei gruppi di difesa della donna, fino alla collaborazione a Giustizia e Libertà di Cuneo. 4 anni dopo questa intervista sarà eletta consigliere del Comune di Milano. Lalla Romano parla del suo metodo di scrittura, per frammenti, che acquistano col tempo un senso unitario, usando per la prosa lo stesso procedimento che adotta per la poesia.
Portai Le Metamorfosi a Vita Pavese, che era ancora vivo. Avevo parlato con lui di questa raccolta di sogni, fra l'altro sogni autentici, miei o di miei amici, di persone, di famiglia, ma da tempo raccoglievo sogni che qualcuno ricorda, poche persone ricordano i loro sogni, quando mi pareva che componessero così una piccola storia emblematica. A Pavese piacevano molto, e poi Pavese fece la tragica fine che sappiamo, e li lesse Vittorini, e piacquero anche a lui e fu il numero 2, mi pare, della collana dei Gettoni. Uscirono però i primi 3 contemporaneamente. Con Pavese si era discusso se accompagnare questi sogni da un'interpretazione che poteva avere però l'aria falsamente scientifica. Si decise per lasciarli così. A Vittorini piacevano e ricordo benissimo una sua spiritosa definizione. C'era un tale che gli aveva portato un manoscritto e continuava a perseguitarlo per avere il giudizio su questo manoscritto. Quel tale non diventò poi uno scrittore, questa è la realtà, tanto perché non si cerchi di indovinare chi poteva essere. E Vittorini rispose: ma io non riesco a leggere le sue cose. E dice: ma ha letto il libro della signora? E dice: sì, ma Le Metamorfosi, leggere quei sogni è come masticare noccioline. Non mi interessa l'invenzione delle storie, nemmeno nella grande letteratura. Io non ho pregiudizi letterari. Penso che facendo una storia, un romanzo giallo, un racconto rosa, uno che è un vero scrittore potrebbe fare un capolavoro. Non credo che dipenda dal genere. Come non basta scegliere un genere nobile per nobilitare la propria scrittura. È pieno di mediocri che fanno dei libri con apparenza letteraria. Scrivo a mano perché sono più rapida. E poi però batto nella stessa giornata a macchina, altrimenti non riesco a leggere quello che ho scritto perché è una calligrafia minutissima e difficilissima anche per me. Quando componevo poesie scrivevo su pezzetti di carta in qualsiasi momento della giornata perché si sa che la cosiddetta ispirazione così è molto rapida. Componendo dei libri penso sovente, se sono sola e tranquilla, magari ripenso così, ma non è che scriva. Beh, di notte magari, se il libro è già a un certo punto di maturazione però. Allora mi viene in mente di rifare una certa frase, ma questo di rado e questo solo quando il libro è già più o meno composto. Perché io quando scrivo ho già in mente... non l'insieme del libro, questo so che c'è dentro di me l'insieme del libro, non temo di perderlo. E io poi faccio non capitoli ma brevi passi, un po' viene forse dal fatto che ho cominciato con la poesia e coi sogni. Comunque io suddivido il racconto in brevi spazi di mezza pagina, di una pagina, vengono così, insomma, sono brevi, come brevissimi, brevissimi capitoli. La divisione poi in parti e in capitoli è talmente nata col libro che quando il libro è finito, in un amen, io faccio questa spartizione senza toccare nemmeno una parola. No, io non ho mai preso appunti, perché, però attraverso gli anni questi frammenti di diario che li ho ritrovati, li ho cercati, io tengo tutto in un armadio disordinatissimo, comunque ripescato, perché volevo appunto appurare certe cose. E effettivamente, credo di averlo anche detto, ho trovato degli episodi che avevo segnato. Non sono i più importanti, altri invece mi sono rimasti impressi perché ho una grandissima memoria per le cose che mi interessano. Ma non ho mai preso appunti nel senso di appunti letterari, questo neanche per sogno, perché me le annotavo in quanto episodi della vita mia, delle cose che trovavo curiose e sulle quali volevo poi tornare a pensare. Assolutamente non erano appunti letterari. Gli altri, quelli che sono cosiddetti documenti, frammenti di lettere, e poi appunto questi frammenti diari sono tutti autentici, cioè senz'altro. Non ho affatto combattuto, semplicemente vedevo, così tenevo collegamenti come fanno le donne. Poi ero incaricata per, allora si chiamavano i circoli della donna, no? Mi trovavo con queste donne di tutti i partiti, ci trovavamo questo specie negli ultimi tempi. Questa attività politica che allora così mi pareva doverosa e poi comunque faceva parte della vita del momento. Ho smesso subito di continuarla dopo la liberazione, mi sono subito annoiata a morte a dover parlare alle donne, tanto più che nei partiti si sa che c'è poi forse necessario, no? Questa suddivisione fra uomini e donne, eccetera. L'essere donna è così appartenere a una classe inferiore nell'idea dei più. Poi io non sono assolutamente portata alla vita politica, e naturalmente le mie passioni, le mie decisioni, in un senso così ormai, no, data la mia lunga vita, so benissimo come scegliere, però non sono fatta per questa attività. Allora si trattava di una cosa del momento, ma non ho avuto particolare, no, ho avuto dei, così come succedeva del resto a chiunque allora, dei momenti rischiosi che più che altro così mi divertivano. Beh, una volta sono stata inseguita da un soldato tedesco, ma non in quanto io fossi resistente, semplicemente perché lui era ubriaco, era mezzanotte, e insomma lo spavento l'ho provato dopo. Me la son cavata mostrandogli un pezzettino di carta timbrato dal capostazione che era necessario per poter uscire dalla stazione, e poi ho pensato in quell'attimo che un tedesco davanti a un timbro avrebbe avuto rispetto di me. Infatti così è stato, fatto dietro front, mi stava inseguendo con una rivoltella puntata, è tornato indietro e io, ma sono episodi così in parte anche risibili che potevano anche finire male, ma più che coraggio così in questi casi non mi perdo d'animo, ecco. Io nei parapiglia mi trovo in genere a mio agio e sono dell'idea, non anche me l'auguri, perché quando si tratta delle violenze si sa che poi alla fine colpiscono sempre i più deboli, i più generosi, e perciò detesto e disapprovo la violenza organizzata, potrei dire specialmente quella dalla parte delle autorità che hanno maggiore potenza. Non che approvi sempre anche la violenza, diciamo, dei benintenzionati, però a dire la verità la vita stagnante cosiddetta ordinata non mi è simpatica, anche se io ho bisogno di tranquillità per il mio genere di vita, lettura, ascoltare musica, scrivere, così, però mi piace che ci sia qualcosa che si muove, detesto soltanto che ci siano morti e feriti. L'arte è una cosa seria, la pittura è come il pianoforte, bisogna tutti i giorni esercitarsi. è impossibile. Ci sono naturalmente scrittori e pittori che sono entrambe le cose e sono personalità importanti, ma penso che una delle due l'abbiano esercitata un pochino così, comunque in sottordine, penso, non so, a Savigny, a Soffici, e poi comunque io non sono mai riuscita, ho troncato assolutamente con la pittura, scegliendo di scrivere. Del resto avevo sempre scritto senza pubblicare anche prima. Io seguo abbastanza la pittura, specialmente quando sono in viaggio all'estero, vado a vedere le grandi mostre. Ora vivo a Milano, dove c'è una grandissima attività di gallerie eccetera, non è che le frequenti moltissimo, seguo io così a bruciapelo, non so, mi è interessato molto Bacon, non che mi piaccia la sua pittura come tale, però sento che ha un mondo così sconvolgente, una cosa profondamente seria, così parallela, sebbene di stile tutto diverso, alle sculture di Moore. Conosco qualcosa dell'Asia estrema, conosco il Giappone, conosco la Thailandia, Singapore. Io faccio dei viaggi seguendo mio marito, perciò non è che facciamo mai dei viaggi turistici. I viaggi cosiddetti turistici o di vacanza li facciamo nei paesi vicini, soprattutto in Francia e in Spagna. La Francia per me è una seconda patria, per certe cose persino la prima, ma l'Oriente prossimo mi interesserebbe molto. Per me Torino è una città che io chiamo con me stessa della fantasia, perché per me Torino è una città piena di fascino, più ancora di Parigi e di Londra, che amo moltissimo e che mi affascinano. Per me Torino è una città irreale, è la città che mi dà una profonda tristezza per le care persone che sono mancate, fra cui prima di tutto Pavese e altri amici, Livio Bianco, cuneese però vivente a Torino, così, e poi così la mia giovinezza eccetera, che era un'età piuttosto malinconica. Perciò Torino è una città per me tristissima, però affascinante. Non ci tornerei assolutamente a vivere, a Milano vivo benissimo. Mi pare che Maria sia troppo difficile da trasportare in film, sarebbe troppo falsata l'atmosfera. Vedrei in film invece Tetto Murato, che è una storia molto più adatta a essere trasferita in film, sia perché c'è un'atmosfera, non c'è il pericolo della bontà contadina, che è già convenzionale per definizione, che nel libro penso che non abbia assolutamente questi risvolti retorici, ma che potrebbe averli subito nel film. Basta pensare anche a cosa è diventato il Giardino dei Finzi Contini nel film. Maria non lo vedrei assolutamente, e invece o a meno di qualche regista così super perfetto, che forse non può neanche esistere dato che il cinematografo è anche un'industria, penso che invece un libro come Tetto Murato sarebbe adattissimo. Ma anche qua ci vorrebbe un tipo Bergman, un qualcuno che avesse una mano molto, molto ferma, molto sicura, da rasentare come fa il libro lo scabroso, senza mai caderci, perché sennò rovinerebbe tutto. Di solito tutto quello che scrivo nasce appunto dalla mia esperienza come spunto. Penso che l'importante non è tanto questo punto di partenza quanto il trasformare queste cose in un libro. Per me osservare la vita è una forma di fantasia, questo lo dicevo e lo ottenevo anche dai miei allievi quando facevo scuola. La fantasia non è inventare delle storie, ma vedere la vita come dramma, come poesia, come significato. L'esperienza di madre non era veramente alla radice del mio libro. Io volevo rappresentare il personaggio di mio figlio, proprio mio figlio come personaggio, che mi si imponeva, perché, come forse per chiunque abbia un ragazzo, specialmente se è unico, si è trasformato nei rapporti della madre col figlio per il fatto che, per sincerità, non potevo altro che dire come il figlio era apparso a me e come io gli avevo creato delle difficoltà con la mia, diciamo, incompetenza di madre, forse dovuta anche al fatto che era una madre intellettuale, perlomeno ai difetti soliti delle madri si aggiungevano anche quelli della madre intellettuale. I rapporti con il nipotino sono una cosa non solo parzialmente, ma sostanzialmente diversi. E ho coniato a questo proposito lo slogan così scherzoso che i figli vengono sbagliati e invece i nipotini perfetti. Penso che questo l'avrebbe detto anche mia madre nei confronti di mio figlio, e cioè è un, così, il ritmo della vita che comporta questo. I rapporti con il nipotino sono molto complessi, e come solo i nonni possono capire che cos'è la scoperta di un bambino. Quando si hanno i figli si è talmente presi da tutti questi problemi, i figli sono una seccatura per prima cosa. E per i nonni invece sono per prima cosa una continua fonte di meraviglia.
Era un'intervista del 19 luglio 1972 a Lalla Romano, il cuore della quarta puntata di Finestra aperta sugli scrittori italiani, a cura di Alfredo Barberis.